Sí, sí, padre.
Più o meno. Ecco. Eccoci qua.
Ciao,
buonasera. Domenica prossima. Undicesima del tempo ordinario. I testi della scrittura che si leggono sono questi. La prima lettura dal libro di Ezechiele, nel capitolo 17, dal versetto 22 al versetto 24. La seconda lettura dalla seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 5, dal versetto 6 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale è il Salmo 92, salmo che nella liturgia ebraica segna inconfondibilmente la preghiera del sabato. Fatto sta che noi leggeremo questa sera la strofa undicesima e la strofa dodicesima del Salmo 119, e quindi dal versetto 81 al versetto 96. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, capitolo 4, dal versetto 26 al versetto 34. Dopo aver saltato l'appuntamento di venerdì scorso con la lezione divina di stasera, che sarà l'ultima di questa stagione, ci troviamo inseriti a pieno regime nello svolgimento del tempo ordinario. Ma è pur vero che noi proseguiamo nel cammino che è stato inaugurato dalla semina pasquale. È ormai tempo di messi, tempo di raccolti. Anche le piogge di ieri, di oggi, non ce lo fanno dimenticare. Mentre il calore e la luce dell'estate assediano ormai le nostre giornate e le vanno conquistando e riempiendo. In tutto riconosciamo il frutto fecondo della Pasqua del Signore, nella sua morte, nella sua resurrezione. È così che si ricapitola e si compie l'intera storia umana. Proprio nel brano evangelico di domenica prossima leggiamo che quando il frutto è pronto subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Restiamo in ascolto della parola di Dio e rispondiamo prontamente all'invito che ci fa commensali al banchetto dell'Eucarestia, perché questi sono già i giorni dell'agnello incoronato come sposo e le primizie già inaugurano il raccolto. Quando affronteremo ancora i tempi del buio, del crepuscolo, dell'incertezza, non dimentichiamo che la luce del Signore risorto avvolge ormai l'intero universo e penetra nell'intimo di ogni creatura. L'attesa della Chiesa è infallibile. La gloria di Cristo vivente si manifesta e una nuova creazione appare. Là dove tutto finisce e il raccolto è mietuto, la fiamma della luce plasma una novità indefettibile, una novità di pace, di comunione, di santità. Davanti a noi, oltretutto, in questo scorcio del mese di giugno, la festa di San Romualdo, 19 di questo mese, San Luigi, 21, San Giovanni Battista, natività del santo profeta, 24, i santi Pietro e Paolo, 29. di giugno. Ed ecco, leggiamo senz'altro il testo della prima lettura di domenica prossima nel libro di Ezechiele, come vi segnalavo poco fa, nel capitolo 17, dal versetto 22 al versetto 24. Pia, leggi pure.
Dice il Signore Dio: anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò.
Grazie. Una figura messianica, quella di cui sta parlando il profeta qui, questa cima del cedro che diventerà primizia di una pianta nuova, poderosa, un cedro magnifico, che consentirà a tutti gli uccelli del cielo di trovare la dimora di cui hanno bisogno. Ed ecco, senz'altro il brano evangelico. Daremo uno sguardo poi alle pagine che precedono, quella che il lezionario ci propone per domenica prossima, nel capitolo 4, dal versetto 26 al versetto 34. Leggiamo ora, Silvia.
Diceva: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra, ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Ecco, grazie tante. E quindi ritorniamo al Salmo 119, siamo alle prese con la strofa undicesima e appresso la strofa dodicesima. Il grande viaggio prosegue, quel grande viaggio che abbiamo affrontato accompagnati, sostenuti, illuminati dal nostro Salmo che man mano ci sta illustrando come gli eventi si inseriscano nella dinamica di una relazione con il tu che ci precede, che ci accompagna, che ci viene incontro, e come la evoluzione che interpreta gli eventi, i movimenti, i passaggi, le novità, le lungaggini del nostro viaggio siano dotate di una eloquenza interiore che man mano il nostro Salmo ci aiuta a decifrare. E dunque abbiamo letto 80 versetti, non è poco. Fatto sta che proprio le ultime due strofe che leggevamo non la settimana scorsa, perché la lezione divina non ha avuto luogo e quindi bisogna andare indietro di due settimane, e comunque penso che per alcuni di voi la memoria è sufficientemente vigile. E dunque nelle ultime due strofe che leggevamo, la nona e la decima, abbiamo preso atto di quella pedagogia del gusto che va man mano acquisendo un valore qualificante nel corso del grande viaggio, una pedagogia del gusto man mano che la letizia di un cuore alleggerito e sempre più piccolo, come leggevamo a suo tempo, in realtà assapora la follia. Già, la follia, ricordate il richiamo all'episodio sconcertante di Davide che si comporta come un pazzo, e quindi il Salmo 34 dedicato proprio a rievocare la follia di Davide. Ebbene, quella follia che un cuore reso consapevole della propria piccolezza, della limitatezza, della fragilità della nostra condizione umana, ebbene proprio quel cuore che è il nostro assapora la follia del discernimento, che apprezza la gratuita bontà e la bellezza di ogni cosa. La strofa nona che leggevamo a suo tempo a partire dal versetto 65 proprio a questo riguardo ci ha tenuti sotto pressione: la bontà e la bellezza di ogni cosa. E allora la nudità di ogni creatura umana, così come è stata plasmata dalle mani del Creatore, ed ecco i versetti che seguono da 73 in poi, quella nudità che ci riguarda in quanto creature plasmate dalle mani del Signore, scopre di essere rivestita nella propria vergogna, rivestita dal Consolatore. Mentre l'arroganza di cui i versetti che leggevamo a suo tempo ci parlavano va svuotandosi, esaurendosi, disintegrandosi, perché il cuore umano diviene spazio di accoglienza per la conversione altrui. Fino agli ultimi due versetti, 79 e 80 del nostro Salmo, che possiamo senz'altro rileggere: si volgano a me i tuoi fedeli e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti, sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso, non resti svergognato. Quella vergogna che è posta in connessione con la scoperta di essere nudi nel giardino dopo il peccato, come ricordate, e quella nudità che è rivestita dal Consolatore. Ed ecco il grande viaggio ci sta educando nella sapienza di un gusto che assapora la follia, che pure è la lucidità più pura, più penetrante, più affascinante, lucidità di uno sguardo che è in grado di contemplare la bontà e la bellezza di ogni cosa. Ed ecco, La nostra strofa, decima, la strofa della lettera Kaf, 8 versetti che tutti cominciano con questa medesima lettera, e di seguito avremo a che fare con la strofa 12. Vedete, siamo a metà del cammino, e così vorrei intitolare sia questa strofa 11, sia quella che seguirà, a metà del cammino. I versetti che adesso leggiamo, dal 11 fino a da 81 fino a 88, ci aiutano a prendere atto di come essere giunti a metà del cammino, e non è un'impresa da poco, è comunque una constatazione che si accompagna con l'esperienza di un progressivo sfinimento. E i versetti che adesso leggiamo ce ne parlano con precisione, con attenzione diretta e coraggiosa ai dati oggettivi del nostro vissuto, senza illusioni, senza fantasie. Se giunti a questo punto ci sentiamo proiettati in una avventura entusiasmante, questo non significa affatto che non abbiamo accumulato motivi di stanchezza e siamo più che mai sollecitati a misurare i segni di come la nostra esistenza si stia progressivamente esaurendo e consumando. Ed ecco, vedete, proprio per due volte lo stesso verbo kalà compare all'inizio del versetto 81, adesso del versetto 82, e tra l'altro appunto la lettera Kaf risuona qui in maniera particolarmente energica, risoluta, travolgente. Mi consumo, ecco qui, nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto? E poi i versetti che seguono. Dunque, siamo alle prese con i dati che bisogna onestamente registrare. L'erosione di uno sfascio quotidiano, che non è esperienza riservata a alcuni miserabili disgraziati di questo mondo, è l'esperienza del nostro vissuto. Uno sfascio quotidiano che qui vedete nel versetto 81 ha a che fare con il fiato. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, in ebraico il termine nefesh, il mio fiato si sta facendo affannoso, in qualche maniera rantolante, un affanno che non mi abbandona e anzi rende sempre più asfittiche le mie possibilità di respirazione, di vivere, e quindi si consumano i miei occhi, ecco, insieme con il fiato che si sta consumando, si stanno consumando gli occhi, si sta consumando l'esistenza. Un'esistenza, oltretutto, vedete nell'immagine che segue immediatamente nel versetto 83, è descritta alla maniera di un otro esposto al fumo. Io sono come un otro esposto al fumo. Non dimentico i tuoi insegnamenti, prosegue lo stesso versetto, un'esistenza consumata, nel senso che è annerita. Il fumo a questo riguardo è implacabile, e un'esistenza raggrinzita, come capita appunto quando un oggetto del genere, che a suo modo è utile e benefico per tanti scopi, si trovi esposto al la fuliggine che proviene da un fuoco fumigante, ed ecco un'esistenza consumata, c'è di mezzo tutto quello che possiamo considerare come l'accumulo delle contrarietà, malattie di ordine fisico, delusioni di ordine morale, e quelle che sono comunque oggettivamente le misure di spazio e di tempo. E vedete qui i versetti che stiamo leggendo per l'appunto ci rimandano all'esperienza di chi arranca cercando di inserirsi entro precise misure di spazio, alla ricerca di quel contesto che gli consenta di respirare adeguatamente, e pare che non ci riesca più con la soddisfazione di un tempo. E d'altra parte anche interrogativi che riguardano le scadenze temporali, fino a quando e ancora, ed ecco l'aspettativa in vista di scadenze che garantiscano il superamento di contrarietà che peraltro incalzano e sembra in maniera pressoché inevitabile. E in più notate che qui il versetto 84, così diamo uno sguardo alla prima quartina di questa strofa, dice che mentre risuona ancora l'interrogativo quanti saranno i giorni del tuo servo, i giorni, gli anni, il tempo, dice quando farai giustizia dei miei persecutori. I miei persecutori sono i miei inseguitori, qui è il verbo radaf. Verbo che ricomparirà, poi lo vedremo tra qualche momento, nel versetto 86, la leggeremo: coloro che mi perseguitano, coloro che mi inseguono. Vedete, c'è qualcuno che mi viene dietro, c'è qualcuno che mi insegue, che mi incalza, qualcuno che mi sta respirando sul collo, esperienze che possiamo illustrare con diverse applicazioni. E qui il nostro orante a metà del cammino descrive anche in questo modo quell'esperienza di sfinimento a cui accennavo inizialmente. C'è qualcuno che mi viene dietro, mi insegue, forse la morte? La morte di qualcun altro, la morte di altri, la morte di quelli che già sono morti, la morte di altri che stanno morendo, la morte di altri che morranno prossimamente, e la morte che mi insegue come segnale di appuntamento che conferisce un limite invalicabile ai miei giorni, ai miei anni, al mio tempo, a questo tempo. Già, notate, insieme con questa testimonianza circa il progressivo sfinimento dell'esistenza umana a metà del cammino, è la fatica, è comunque espressione di una di una condizione di limite che assume l'evidenza di una cappa che in maniera massiccia mi contiene, mi circoscrive, mi casca addosso, mi schiaccia. Intanto però, vedete, l'intensità di un'attesa, questo sì, e di questo dobbiamo renderci conto. Perché mi consumo nell'attesa, diceva quel versetto 81, ed è proprio vero, qui proprio a riguardo di questa attesa in vista di di uno slargo, la salvezza è uno spazio che mi si rende disponibile, mi si allarga dinanzi in maniera tale da consentirmi di respirare, come già abbiamo inteso poco fa, avvertendo l'anelito del nostro anonimo orante che ci rappresenta tutti. Spero nella tua parola, dunque un'attesa. E d'altra parte, insieme con questa attesa, anzi proprio a fondamento di questa attesa, il radicamento in una memoria incrollabile. Vedete, non dimentico i tuoi insegnamenti, diceva il versetto 83. Sono come un otro esposto al fumo, leggevamo, ed ecco, non dimentico i tuoi insegnamenti. È la situazione in cui si trova il nostro viandante a metà del cammino. Si rende conto che sta venendo meno, che i riferimenti importanti, decisivi, vitali della sua esistenza si stanno consumando, esaurendo, vanificando, e d'altra parte un'attesa intensa, potente, vivificante, quella che lo anima nel momento stesso in cui conferma il valore della memoria, che custodisce in lui la parola, la chiamata, la testimonianza della presenza, la certezza di essere accompagnato, di essere preceduto, di essere atteso lui. Così come attende, ecco che sa intuire con una interiore lucidità che non ha bisogno di tanti chiarimenti e si impone da sé nell'immediatezza del vissuto, percepisce di essere atteso, di essere alle prese con un appuntamento, che il suo venir meno, il suo sfinimento, come vi dicevo, il suo consumarsi non coincide con una vanificazione che riduce il suo vissuto al nulla. È risposta a una presenza che lo attende. E infatti vedete di seguito qui il nostro salmo prosegue dal versetto 85, subito leggiamo la seconda quartina. Mi hanno scavato fosse gli insolenti, dove vedete che il nostro orante fa riferimento ancora agli inseguitori che adesso vengono ulteriormente individuati. Mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge, verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano, vieni il mio aiuto, per poco non mi hanno bandito dalla terra, dove questo verbo tradotto con bandire, lo stesso verbo che era tradotto con consumarsi nei versetti 81 e 82, per poco non mi hanno spazzato via, buttato via, cancellato, rimosso, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti. Fino al versetto 88, secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca. Vedete, qui tutte le congiunture aggressive che accompagnano stringono la mia esistenza, la mia, la nostra, la sua, la mia, proprio la mia, e congiunture aggressive, incalzanti, invadenti, che mi fanno inciampare quando qui leggiamo, mi hanno scavato fosse gli insolenti, scavato fosse, è proprio vero, mi fanno inciampare, motivi di scandalo, lo scandalo è una pietra d'inciampo, come sappiamo. È interessante la traduzione in greco e poi la traduzione in latino, quel mi hanno scavato fosse diventa mi hanno raccontato favole, chiacchiere. Chiacchiere, forse già lo dicevi in un'altra occasione quando abbiamo avuto modo di leggere questo salmo. Narraverunt mihi fabulationes, dice la traduzione della Vulgata. Ci sono di mezzo anche tante chiacchiere, Certo, perché l'inciampo non si configura semplicemente come un impedimento di ordine fisico, un gradino, un macigno, un muro che mi si para dinanzi e diventa motivo di disturbo, ma ci sono tante chiacchiere, tante considerazioni più o meno sofisticate, tante suggestioni magari mormorate, bisbigliate, forse senza neanche tante parole, ma solo con immagini e con ammiccamenti più o meno così eloquenti, ed ecco questo contesto sfavorevole a cui il nostro viandante accenna senza dimenticare mai l'urgenza della propria personale responsabilità, certamente assume un'evidenza pesante, macroscopica, irruente, mi perseguitano, mi hanno bandito, mi vogliono bandire dalla terra, ma vedete, ciò che è determinante è proprio quel che vi stavo dicendo qualche momento fa, e cioè una memoria incrollabile è il fondamento che sostiene questo modo di procedere nel cammino della vita, che pure è esposto a quelle contrarietà, a quella esperienza ineliminabile dello sfascio quotidiano, dell'esistenza che si consuma, che si va raggrinzendo in maniera più o meno disgustosa, ed ecco proprio qui, vedete, nel nostro nella strofa che stiamo leggendo, già nel versetto 84 sta scritto che questi, quanti saranno i giorni del tuo servo? Quella domanda circa la misura temporale a cui non si può sfuggire e che incombe minacciosa, eppure vedete questo mio, diciamolo pure in prima persona singolare, venir meno fa di me il tuo servo. Vedete? Non è mica poco questo. Mentre sono spazzato via, mi accorgo di pendere dalla tua bocca, dirà poi l'ultimo versetto del Salmo che già abbiamo letto. Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca. Ma intanto vedete, mi hanno bandito dalla terra, o comunque sono alle prese con tanti segnali che sembrano prospettarmi quella strada che va verso il precipizio inevitabile, ed ecco il tuo soffio, so appeso alla tua bocca, la tua misericordia, il tuo amore che mi fa vivere. Già. E allora di seguito, vedete, sempre a metà del cammino, appunto, strofa dodicesima, dal versetto 89, la tua parola, Signore, è stabile come il cielo. Vedete che qui adesso il nostro viandante reimposta il discernimento del suo viaggio, a partire da quella esperienza di caducità che nei versetti precedenti è stata illustrata in maniera molto eloquente. Già, ma al fondo della mia caducità, del mio venir meno, del mio sfasciarmi, del mio finire, sta la presenza che mi viene incontro. Già ce ne siamo accorti fin dall'inizio, in rapporto a quell'attesa, la stabilità della memoria, l'urgenza di quegli interrogativi che trovano riferimento nella presenza di colui che sta rivolto verso di me con la fedeltà della sua parola, per cui io sto appeso alla sua bocca, sono tuffato nella corrente del suo fiato per vivere nella continuità con la sua volontà d'amore, e dunque una parola irrevocabile. Qui la strofa dodicesima, che è la strofa Lamed, si apre così, come già leggevo: la tua parola, Signore, è stabile come il cielo, e prosegue: la tua fedeltà dura per ogni generazione, hai fondato la terra ed essa è salda. Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Tre versetti, fermiamoci un momento. Vedete, qui sarebbe meglio tradurre, non so come dirà la nuova traduzione, nel versetto 89: la tua parola, Signore, è stabile nel cielo. Come dice?
Nei cieli?
Sì. Nei cieli, sì, è questo. Ma non è stabile come il cielo, ma è stabile nei cieli. Perché vedete, qui è una parola irrevocabile che abita nel cielo, così come è principio di stabilità sotto la terra. Hai fondato la terra ed essa è salda con questa parola fedele. Dunque è la creazione intera che è abbracciata dalla parola, dall'altezza sovraceleste alla profondità subterrestre. Tutta la creazione è resa stabile, l'universo contemplato qui nella sua varietà, ricchezza di componenti, complessità di movimenti, di tensioni, di forze, di articolazioni, l'universo nella sua totalità. Hai fondato la terra. E dunque la parola che sostiene da sotto, come quella parola che proviene dall'altezza più elevata dei cieli, è la tua parola, Signore. E vedete, il versetto 91, che già leggevo, il terzo di questa strofa, dice che per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Un'affermazione questa certamente impegnativa e certamente coinvolgente. Perché? Perché nella stabilità dell'universo è compresa anche e in forma armonica il mio servizio. Anche la mia presenza è interna alla economia immensa e totalizzante del creato. Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, nello spazio, nel tempo, e in questo ambiente che raccoglie la partecipazione di tutte le creature di ieri, di oggi, di sempre, qui, dovunque, nell'universo, in questo contesto, la mia presenza, quella mia presenza così fragile, così fatiscente, così condizionata dai limiti che mi annunciano attraverso l'esperienza del progressivo sfinimento di cui già sappiamo, mi annunciano che sto finendo. Ebbene, il mio finire è interno a questa armonia universale. E vedete che il quarto versetto aggiunge: se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria, la mia povertà. E in greco diventa la mia tappinosis, abbiamo incontrato più volte questo termine, è l'evidenza della mia piccolezza, dei miei limiti, la mia condizione umana che rimanda all'evidenza di una vita che non è padrona di se stessa, una vita che non appartiene a se stessa, una vita che mi rimanda costantemente all'evidenza del mio finire, e in quanto non appartengo a me stesso. E in quanto, vedete, allora io mi vado distruggendo, sto anche accogliendo il dono di una letizia che mi fa vivere. Ecco il nostro versetto: se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria. Quella miseria che mi distrugge, questo sarei perito, io mi sto disintegrando, sì, la mia miseria, ma proprio in questa progressiva disintegrazione di cui la mia piccolezza è un segnale, di cui non posso, a cui non posso sottrarmi in nessuna maniera, mi è donata una letizia che mi fa vivere. Letizia, la vera letizia. La mia gioia, dice qui. E vedete che a questo punto la strofa prosegue, e sono altri quattro versetti quelli che stanno dinanzi a noi, in questo modo: mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Ritorna l'accenno a quella memoria fedele, incrollabile, di cui già sappiamo. E perché per essi mi fai vivere, vedete, c'è una letizia che mi fa vivere laddove i dati oggettivi della mia piccolezza mi parlano del mio finire. E io sono tuo, salvami, ecco qui, perché ho cercato il tuo volere. Notate questo versetto 94. Perché a questo punto, a metà del cammino, la mia implorazione quotidiana, costante, sistematica, quella che ricapitola tutto l'affanno del mio vissuto, qui sintetizzata in un'unica invocazione all'imperativo, Osheni, salvami, Oshana, Osanna. Osanna vuol dire salvaci, Oshana. Osheni, salvami, ecco tutto quel che sono ancora in grado di esprimere come espressione coerente, coraggiosa, intraprendente del mio vissuto, in questa implorazione, e questo gridare salvami è il mio vero modo, l'unico modo per esserci. Io sono tuo, salvami. Io ci sono in quanto sono implorante, in quanto sono testimone di questa finitezza nella quale mi sto consumando e nella quale sono tuo, appartengo a te. E tutto questo in un clima di letizia pura, sempre più intensa, sempre più penetrante, sempre più capillare, dove tutto nel disintegrarsi del mio vissuto psicofisico assume le forme di un sorriso. Già, io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere. E vedete, a metà del cammino, la strofa dodicesima, ormai assume per noi e ci incoraggia tutti ad assumere con paziente, coraggiosa consapevolezza l'evidenza delle cose che finiscono. E quindi leggiamo: gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti, e di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Fino qui, giungiamo così alla fine della strofa. Fatto sta, vedete, che alle prese con le cose che finiscono ormai incombe l'estrema trappola degli empi. Qui sono nuovamente citati personaggi che rimangono anonimi, ma entrano ed escono nella nostra coscienza, nel nostro linguaggio interiore, nel nostro vissuto, nell'intreccio delle nostre relazioni, quella estrema trappola, come adesso mi esprimevo, perché mi insidiano, come mi attendono al varco. Qui la forma del verbo cavà, mi attendono al varco, dove dice Ilario: sono alle prese con l'estremo assalto delle tentazioni. Per dirla in maniera sintetica, il sospetto che qui gli empi in qualche modo vorrebbero imporre come l'unica evidenza a cui adeguarsi, circa la mia inutilità fino alla morte. È l'estrema aggressione, è l'estrema manifestazione dell'empietà fuori e dentro di me, che circola attorno a me, che mi adombra e mi intercetta ad ogni piè sospinto, che tutto sia inutile e che sia la morte come sintesi di questa inutilità, dove scomparire è il dato a cui bisogna obbedire in una totale, definitiva e suprema rinuncia a qualunque memoria che ancora affiorasse nell'animo, e di fatto una memoria affiora, è l'eco di una parola, di una chiamata, di una vocazione, di un dono ricevuto. Questa eco ritorna costantemente, eppure tutto cancellato, tutto azzerato, tutto rimosso, là dove la trappola degli empi mi afferra, è una minaccia. È l'estrema minaccia. Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Vedete, qui la strofa si conclude con il versetto 98, no, 96, che già leggevo, che ancora una volta prende atto di quella evidenza dinanzi alla quale ormai nessuno può più tirarsi indietro. Le cose che finiscono sono le cose di cui faccio parte anch'io, ma questo finire mi riguarda in quanto ogni limite obbedisce alla parola dilatata e infinita di Dio per il suo regno. Vedete, di ogni cosa perfetta ho visto il limite. Qui sono in termini molto appropriati in ebraico, questa cosa perfetta, ogni realtà nel suo articolato e armonioso perfezionamento è limitata. Ogni realtà appartiene all'ordine creaturale, è inserita nell'universo creato, è depositaria di una fisionomia, di una competenza, di qualità, di prerogative che la riguardano in quanto è quella creatura. Ebbene, ogni limite obbedisce alla parola dilatata, vedete? La sua legge non ha confini. E qui è proprio Rechava, dice, la sua parola supera i confini, contiene i confini, e allora avere a che fare con quei confini che sono limiti propri delle realtà che finiscono, significa essere affacciati, trovarsi proiettati, sbilanciati fino a trovarsi immersi nella infinita capienza della presenza che mi parlava, che continua a parlarmi e che continua a confermare la promessa per cui mi attende. La tua legge non ha confini. Vedete, qui a proposito di questa dilatazione della parola infinita di Dio, vale la pena di ritornare solo un momento, ma subito concludo, al versetto 32, ultimo versetto di quella strofa, quando leggevamo: corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore, hai dilatato il mio cuore. Ecco. Quella dilatazione del cuore che allora era caratteristica di un viandante che in realtà era un corridore energico, risoluto, intraprendente, e anche noi siamo passati attraverso quella tappa, abbiamo letto e riletto e ci siamo ritrovati in quei panni e in quell'atteggiamento e in quei sentimenti, e adesso vedete, là dove abbiamo a che fare con le cose che finiscono e i limiti che mi contengono, è proprio là che ci troviamo e mi trovo alle prese con la dilatazione sconfinata della parola di Dio. Presenza che contiene il mio finire nella novità definitiva del suo regno. Lasciamo da parte il nostro santo. Abbiamo letto altre due strofe. Se Dio vuole, ne riparleremo tra qualche mese. Intanto, vedete, il viaggio continua, siamo già a metà della strada. E non è poco. Fatto sta che dobbiamo ora dare uno sguardo al brano evangelico e, come già vi annunciavo precedentemente, vorrei prendere una certa rincorsa e ristabilire un contatto che non è una novità per nessuno di voi, ma mi sembra che possa essere comunque utile per tutti, un contatto con la catechesi dell'Evangelista Marco, a cui ci siamo riaccostati da domenica scorsa e con cui avremo a che fare per tutto il tempo ordinario fino a quest'autunno. La catechesi dell'Evangelista Marco. E qui determinante è il richiamo al capitolo 3, versetto 5, quando Gesù si guarda attorno e constata che il cuore dei suoi interlocutori è indurito. Il cuore degli uomini è duro. Guardandoli tutti intorno con indignazione, sta scritto, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo, stendi la mano, eccetera, eccetera. Dunque Gesù affronta la durezza del cuore umano. Questo è il passaggio determinante. Da questo momento in poi Gesù è impegnato nella sua attività pubblica. È la missione che gli è stata affidata, a cui si è dedicato con totale disponibilità, e si tratta di infrangere la durezza del cuore umano, questo sappiamo bene. E questa durezza del cuore umano è l'empietà fino alle estreme conseguenze, quelle estreme conseguenze a cui accennava a modo suo in quel versetto il nostro Salmo 119, la durezza del cuore umano. D'altra parte, se il cuore umano non si apre, l'Evangelo che Gesù sta trasmettendo non trova dimora nel cuore umano, non trova accoglienza, non trova corrispondenza, non ottiene il riscontro desiderato. Dunque, Gesù alle prese con la durezza del cuore umano, e di seguito, come ricordate, dal versetto 7 fino al versetto 19, l'Evangelista ci dice che Gesù organizza attorno a sé, in una particolare prospettiva pedagogica, la comunità dei dodici. I dodici. Prospettiva pedagogica, perché Gesù vuole per l'appunto registrare, indagare, verificare come funziona il cuore umano, perché lui, il figlio, è in ascolto della voce, e nel cuore umano Gesù è libero e disponibile, accogliente. Il cuore umano di Gesù è un cuore aperto, in ascolto. Come funziona, come non funziona, come mai? E dunque la comunità dei dodici, con delle finalità programmatiche che sono illustrate in maniera essenziale già nel versetto 14 del capitolo 3, quando veniamo a sapere che Gesù li ha costituiti in comunità perché stessero con lui, l'intimità con lui, e per mandarli, la missione. Le due finalità programmatiche che già caratterizzano questa comunità dei dodici: l'intimità della relazione con lui, la missione in modo tale da registrare come funziona il cuore umano una volta che i dodici saranno impegnati nel percorrere quelle strade che a modo suo lui stesso Gesù sta percorrendo. E dunque in ogni caso è proprio in questione il rapporto con lui, con Gesù. L'intimità, la missione, i dodici raccolti attorno a Gesù, costituiti in forma comunitaria per diventare il luogo in cui Gesù potrà attivare quelle metodologie pedagogiche che consentiranno, nel suo proposito, nel suo programma, è evidente, poi i risultati saranno tutti da verificare, consentiranno di raggiungere finalmente lo scopo, ossia l'abbattimento di quella durezza. Dunque è in questione il rapporto con lui, e lui è il figlio con il cuore aperto. Questo lo sappiamo fin dal capitolo primo, dall'inizio, da quando Gesù è comparso, versetto 11, il figlio di cui la voce si compiace, e il suo ascolto della voce, che poi è il suo desiderio vitale, il motivo per cui Gesù ha già avviato la sua attività pubblica, ed ecco Gesù urta contro l'ostacolo di cui ci siamo resi conto, e dunque i dodici. Di seguito, capitolo 3, versetto 20, era il brano evangelico che leggevamo domenica scorsa, e quindi già una opposizione. Beh, l'opposizione è stata registrata in maniera più che mai drammatica nel momento in cui Gesù ha constatato di avere a che fare con la durezza del cuore umano. Ma adesso vedete, ed era il brano evangelico di domenica scorsa, qui la opposizione assume una fisionomia sempre più sconcertante, proprio in riferimento all'impostazione didattica, pedagogica che Gesù sta dando alla sua attività. Ricordate che Gesù è entrato in una casa, versetto 20, in una casa, questa è un'immagine che ritorna anche altrove nel Vangelo secondo Marco, ma anche negli altri Vangeli, e qui è immagine che allude ancora una volta alla sua intenzione di trovare modo per penetrare negli spazi interiori dell'animo umano, per penetrare nel cuore umano, una casa, e Gesù è affamato, ne parlavamo domenica scorsa, forse qualcuno di voi ricorderà, ma una fame che Gesù vuole condividere, perché Gesù vuole condividere in quella casa, laddove è presente la folla, è la folla umana, è la gente, è il mondo, è l'umanità, è la storia di tutti, Gesù è affamato, è la fame che esprime il suo desiderio vitale, è la fame, il suo appetito, la sua intenzione, e vuole trovare la maniera perché coloro con cui ha a che fare condividano la sua fame. A questo scopo sono già individuati 12, anche se ancora in condizione soltanto di spettatori. E Gesù incontra quella opposizione di cui ci siamo resi conto, proprio leggendo i versetti che seguono, da 20 fino a 35, domenica scorsa abbiamo preso contatto con queste pagine. C'è chi dice che Gesù è un pazzo, c'è chi dice che Gesù è un imbroglione. Ecco, dalla pazzia all'imbroglio, è il pregiudizio del cuore umano che si irrigidisce, che non ne vuol sapere, che non si converte, che non si apre, che non si arrende. Quella ipotesi alternativa, così radicalmente innovativa, così pericolosa come il cuore duro degli uomini l'avverte, di cui Gesù è portatore, o è un fenomeno patologico, o è un inganno pericoloso da punire severamente, qualcosa di satanico, come leggevamo a suo tempo. E pregiudizio, il cuore duro degli uomini si difende, il cuore duro degli uomini resta arroccato in se stesso e assume in maniera spietata la posizione del protagonista che esclude, che rimprovera, che condanna. È fuori di sé. Discepolo di Belzebul. In ogni caso, eccoci qua, vedete, Gesù è proprio lui, radicato nella sua posizione di ascolto, e il figlio con il cuore aperto, come già sappiamo, e così Gesù, in un contesto che ha assunto una configurazione così così drammatica, non soltanto l'impatto con la durezza del cuore umano dichiarato in maniera lapidaria all'inizio del capitolo 3, ma adesso, vedete, è una opposizione che assume aspetti sempre più sistematici, sempre più argomentati, sempre più dotati di un linguaggio che vuole diventare opinione pubblica, cultura corrente, ed ecco Gesù, lui, impegnato nella sua attività pedagogica. Ci sono i 12 di mezzo, sempre restando evidentissimo il riferimento alla folla, c'è sempre la folla, l'umanità, ma c'è bisogno del rapporto diretto con i 12 per realizzare quelle verifiche di cui sappiamo, e questo non può avvenire in rapporto alla folla, avviene in un contesto comunitario, circoscritto, articolato, organizzato, come è il caso dei 12. Ebbene, vedete, Gesù avvia qui una pedagogia dell'ascolto, che è il modo di condividere la sua figliolanza a cuore aperto. Ha convocato i 12 perché stessero con lui, non solo perché stessero a braccetto con lui, perché stessero nella posizione in cui sta lui, è la posizione del figlio in ascolto della voce. Dunque, che stessero con lui in quella posizione di ascoltatore che è prerogativa del figlio con il cuore aperto, lui. Ed ecco, vedete, qui siamo al capitolo 4, vediamo di dare uno sguardo un po' di corsa, no? alle pagine che man mano si succedono. Il mare, di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. Il mare, vedete, è l'emblema dell'ostacolo per eccellenza. Questo è un fenomeno che nella storia della salvezza ricompare a più riprese. Poi il caso classico del mare, quando si trovarono fermi dinanzi a quello sbarramento coloro che uscivano dall'Egitto, e poi il mare si aprì. Il mare, ma la traversata del mare, e il mare è come una montagna, è un muraglione, è un deserto, è sempre il mare. E il mare, Gesù insegna lungo il mare. È evidente questa tensione di Gesù verso il mare, lo sappiamo bene. Quante volte Gesù guarda il mare, si muove verso il mare, raccoglie coloro con cui ha a che fare per portarli con sé in modo tale da affrontare la traversata del mare. E c'è di mezzo poi una barca, e già qui per la prima volta si parla di una barchetta. Tant'è vero che per parlare alla folla Gesù si sposta dalla riva su una barca, che poi è una barchetta, di quel tanto che gli consente di parlare alla gente senza essere travolto. Ma intanto vedete la folla sulla riva del mare e Gesù dalla barca, e la barca è anche il contesto particolare nel quale insieme con Gesù sono presenti i 12. Sono ambienti particolari che servono a distinguere la comunità dei 12 rispetto alla folla. Gesù sempre è rivolto a tutti, ma ci sono i 12 sulla barca che si è discostata di un poco dalla riva. Ed ecco la parabola, capitolo 4, qui si arriva fino al versetto 9. Insegnava loro in parabole molte cose, e diceva nel suo insegnamento: ascoltate, e il verbo ascoltare qui nel capitolo 4 adesso ritorna a più riprese, quasi come un ritornello martellante, ascoltate. La parabola è orientata proprio a questo scopo, ottenere l'ascolto degli uomini. Ma cosa bisogna fare perché gli uomini ascoltino? E vedete la parabola che conosciamo bene, seminatore e tutto quello che segue, e determinante nella parabola è la coerenza silenziosa e inflessibile del seminatore, che poi è il maestro. La figura del seminatore è la figura di colui che getta il seme e di colui che elargisce la parola. E il seminatore è convinto fino allo spreco del valore positivo del seme, ossia della parola, in quanto maestro. E quindi è irriducibilmente fiducioso nella ricerca del terreno fecondo per produrre un raccolto abbondante. E intanto, vedete, sembra proprio che il suo comportamento sia uno un comportamento segnato in maniera sconcertante, sconsiderata, incomprensibile, riprovevole dalla dalla economia dello spreco. Spreca il seme, spreca la parola, butta la parola, getta il seme dappertutto. E determinante, vi dicevo, è la coerenza del seminatore. Nel suo silenzio, inflessibilmente, dimostra di essere convinto che il seme troverà il terreno in cui attecchire. La parola troverà nel cuore degli uomini il modo per depositarsi e portare frutto. E allora qui dalla parabola, vedete, e siamo al versetto 10, si passa alla conversazione con i dodici. La parabola è per la folla. Adesso, versetto 10, quando poi fu solo, i suoi, insieme ai dodici, lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro, a voi è stato confidato il mistero del regno di Dio, a quelli di fuori, che sarebbero quelli della folla, tutto viene esposto in parabole, perché, e qui cita il profeta Isaia, guardino ma non vedano, ascoltino ma non intendano, ascoltino ma non ascoltino. Qui dice perché non si, a meno che, bisogna dire, a meno che si convertano e venga loro perdonato. Dunque, già l'antico profeta Isaia, e adesso vedete Gesù, la parabola per consentire a coloro che sono in difficoltà nella visione, nell'ascolto, di intraprendere un cammino di conversione. E vedete, intanto Gesù parla di queste cose con i dodici, perché a voi, afferma, è stato confidato il mistero del regno di Dio, e altrimenti bisogna ricorrere con la folla alle parabole. E qui adesso, proprio rivolgendosi ai dodici, Gesù spiega, continuò dicendo loro, dal versetto 13, se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Il seminatore, e prosegue, Gesù spiega. E vedete, qui Gesù sta spiegando in maniera didattica, semplice e essenziale, ma efficacissima, quali sono le tappe della conversione all'ascolto nel cuore umano. E Gesù spiega queste cose ai dodici. Si parte dal versetto 15, quando Gesù fa riferimento a quelli che non sono nemmeno in cammino. Quelli che stanno lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Dunque sono paratinodon, sono fuori strada, sono presso la strada, non sono nemmeno in cammino, e la parola viene seminata, vedete, quella economia dello spreco paradossale più che mai, di cui già sappiamo, ma viene seminata la parola anche là, perché quella condizione di coloro che non sono in cammino è già una tappa interna, un cammino di conversione che deve svolgersi in maniera tale da raccogliere con progressivi passaggi, con chiarimenti successivi, con tutta la fatica del caso, in lungo percorso, ma coinvolgere il cuore umano. Tenete presente comunque che questo stare fuori strada, paratinodon, presso, fuori, è la stessa espressione che compare poi nel capitolo 10, versetto 46, a proposito di quel personaggio che sta fuori strada, che è il mendicante cieco di nome Bartimeo, che poi diventa un discepolo esemplare, per cui il fatto di essere fuori strada di essere ancora in condizione di immobilità, nemmeno avviato, nemmeno un accenno per quanto riguarda il cammino, non esclude proprio nessuno, perché in quella stessa condizione si troverà il mendicante cieco a Gerico, parato in Odon, ed è l'unico che poi segue Gesù sulla strada quando Gesù entra a Gerusalemme. Fatto sta, vedete che questa è per così dire una prima tappa. Dopodiché, versetti 16 e 17, ci sono quelli che vivono solo di entusiasmi, similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono. Ecco, vivono di entusiasmi, una fragilità che subito inciampa nello scandalo, proprio questo è il verbo che compare qui, subito si abbattono, subito restano scandalizzati. L'impedimento, vedete lo scandalo della loro propria debolezza, ma anche lo scandalo dovuto all'impatto con la ostilità altrui. Il verbo scandalizzarsi viene usato poche altre volte nel Vangelo secondo Marco e si oscilla tra il caso di chi è scandalizzato perché sperimenta la propria debolezza e non ce la fa e il caso di chi scappa dinanzi alla opposizione che incontra nella presenza altrui. Fino a quel momento in cui Gesù, uscito dal cenacolo, dice adesso il pastore sarà colpito e le pecore del gregge disperse, voi tutti sarete scandalizzati, dice ai discepoli. In quel caso poi interviene Pietro e dice io no, non sarò scandalizzato. L'opposizione, l'ostilità, l'avversità, gli ostacoli ed ecco la fuga. Beh, vedete, coloro che vivono di entusiasmi, che peraltro, vedete, sono in ascolto anche loro, perché ascoltano la parola, ma ecco, è una tappa anche questa in un cammino di conversione che deve tener conto di tutte le complesse vicissitudini che affliggono, condizionano, limitano l'esistenza umana e il vissuto di tutti coloro che sono assiepati sulla riva del mare, confusi nella folla. E allora i versetti 18 e 19, che vedete adesso Gesù spiega, sono quelli che ricevono il seme tra le spine, sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Quelli che vivono ancora per il piacere della propria gratificazione e comunque ascoltano, vedete, sono mossi da desideri forti, desideri in certa maniera dirompenti. Quelle bramosie di cui si parla qui sono espressione di una tensione interiore certamente sorprendente, commovente, per certi versi affascinante, però vedete desideri forti che inquinano, che schiacciano, che distruggono tutto, come le spine che crescono con particolare rigoglio proprio là dove il terreno è buono, sarebbe buono, ma è occupato. Ma vedete, l'ascolto è già condizionato da queste strettoie che soffocano la parola e questa rimane senza frutto. E ancora, ecco, versetto 20, adesso vedete, il maestro sa che c'è il buon terreno, lui lo sa, Versetto 20, quelli poi che ricevono il seme su terreno buono sono coloro che ascoltano la parola, l'accolgono e portano frutto nella misura chi del 30, chi del 60, chi del 100 per uno. Dunque, vedete, è proprio quel seminatore della parabola, il maestro, lì per lì appare come espressione di una pericolosa assuefazione allo spreco. E invece è proprio lui che è irrevocabilmente convinto che il terreno buono riceverà il seme e là la parola potrà attecchire e portare frutto. E quel terreno buono è un cuore che si apre e si converte. Vedete, qui determinante nella pedagogia dell'ascolto è la incrollabile fiducia del maestro nel valore della parola che troverà il terreno in cui attecchire e portare frutto. Un cuore che si apre e si converte. Quelli che ascoltano, che abbracciano la parola, e quindi, vedete, abbracciare la parola fa tutt'uno con abbracciare e condividere la fame del maestro e il suo modo di sprecarsi. Il suo modo di sprecarsi. L'accolgono, portano frutto dopo averlo ascoltato, nella misura, eccetera, eccetera. Ed ecco, vedete, a questo punto, come Gesù ancora, rivolgendosi sempre ai dodici, illustra questo cammino di conversione. Il cammino di conversione che in questo caso sembra proprio concentrarsi su quei tali del verseto 20. Diceva loro, ecco, dal versetto 21, è una serie di piccoli quadri adesso che ci aiutano in maniera molto sintetica, ma in maniera anche molto sapiente, a descrivere la parola ascoltata diventa motivo determinante di un cammino di conversione che ristruttura, che libera, che rieduca radicalmente, intimamente, strutturalmente il cuore umano. Un primo quadro, dal versetto 21 al versetto 23. Ci stiamo avvicinando al brano di domenica prossima, fatevi coraggio. Diceva loro: si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio. Notate che quel si porta in realtà in greco dice viene. Come dice la nuova traduzione? Dice viene. Ecco. Viene
forse.
Viene la luce. Qui abbiamo a che fare con la visione della luce che viene sempre e dappertutto. Un primo quadro illustrativo circa quel cammino di conversione che coinvolge il cuore umano, dove la parola penetra, sta penetrando, si incide, trova collocazione nel terreno e dunque la luce che viene sempre dappertutto. Ma questo cosa vuol dire? Vedete, è la luce come prima creatura. È la luce all'interno della quale è incastonata la creazione in tutte le sue componenti. Tutte le creature, quante altre volte ne abbiamo parlato, sono collocate al loro posto, nella loro misura, con la loro identità, con la loro fisionomia, con i loro colori, con le proprie prerogative di ciascuna di esse, nella luce. La luce è prima creatura, non soltanto perché dopo vengono le altre, ma perché contiene tutte le altre. Contiene tutte le altre. Sono dunque tutte le creature nella luce che viene. E viene, vedete, in modo tale che il creato nella sua totalità e nella sua stabilità, come ci descriveva il Salmo 119, appare nella sua intrinseca, strutturale, capillare, universale, qualità di un dono. La luce che conferisce a tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio le caratteristiche, le prerogative, le qualità del dono gratuitamente messo a nostra disposizione. Vedete, è l'ascolto della parola che ci converte nel momento in cui siamo aiutati a guardare il mondo e a guardare il mondo nella luce e a guardare il mondo nella gratuità di tutto quello che esiste, avviene nello spazio, nel tempo, nella creazione. Ascolto della parola come motivo che orienta quella conversione del cuore umano che qui viene illustrata da Gesù come capacità di percepire, intuire, non c'è bisogno di fare tante chiacchiere a questo proposito, ma contemplare la gratuità del creato. Primo quadro. Secondo quadro, versetti 24 e 25. Diceva loro: fate attenzione a quello che udite, ascoltate, quello che ascoltate, sempre il tema dell'ascolto è dominante. Con la stessa misura con la quale misurate sarete misurati anche voi, anzi vi sarà dato di più, perché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Versetti 24 e 25. E vedete qui il metron, l'esperienza della misura. E vedete che siamo rimandati ancora in questo caso al Salmo 119. L'esperienza della misura che ci conduce a quel limite che coincide con l'affaccio sull'infinito. Già, è l'ascolto della parola, che suscita e accompagna e promuove quel cammino di conversione del cuore umano che adesso Gesù illustra attraverso questa capacità di discernere tutto ciò che nella nostra esperienza è misurato, è limitato, come modalità di inserimento nella gratuità, qualcosa di più ancora, nell'infinità di un disegno che ci contiene nel momento stesso in cui siamo consapevoli dei limiti che ci circoscrivono. Vedete, la misura, la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi, e dunque sarà dato di più a chi ha sarà dato, dunque quell'essere nella misura come modalità di affidamento all'infinito. Questo è l'ascolto della parola. D'altronde il Salmo 119, vedete, già ci parlava più o meno di queste cose. E allora un terzo quadro, ed ecco, versetti da 26 a 29, diceva: regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dormo, vegli, di notte e di giorno il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è pronto subito si mette mano alla falce perché è venuta la mietitura. Già, e qui vedete in quel cammino di conversione del cuore che è suscitato dall'ascolto della parola, l'esperienza della sorpresa, mi sembra di poter ridurre tutto quello che forse altri potrebbero affermare a riguardo di questi versetti in questi termini: l'esperienza della sorpresa per la gratuità del frutto, una fecondità fuori programma, nel silenzio e nella pazienza per le cose che finiscono. Vedete, quel tale ha gettato il seme e poi dorme o veglia di notte, di giorno, e intanto il seme germoglia e tutto quello che segue. E quel tale ha a che fare con delle misure, già ne sappiamo qualche cosa, ha a che fare con i tempi che incombono, che incalzano, ma non è certo in grado di gestire, di determinare, di imporre, di programmare, di stabilire, silenzioso e paziente in rapporto alle cose che finiscono, la sorpresa per la gratuità del frutto. Qui dice: la terra produce spontaneamente, in greco di aftomati, aftomati. E poi quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, vedete, è pronto, il tempo è finito, è pronto, ci siamo. Ma quel personaggio qui considerato è interno a questa finitezza degli eventi che lo riducono in obbedienza, e in questa condizione di obbedienza la sorpresa per la gratuità è l'ascolto della parola che opera in maniera tale da suscitare quella conversione del cuore umano che Gesù sta illustrando ai dodici in questa maniera. E allora c'è un quarto quadro, versetti da 30 a 32. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? Il regno di Dio. Ecco come un granellino di senapa che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Minuscolo il granellino di senapa. Ricordate che nella lettura di Ezechiele si parlava di un cedro, un ramoscello, ma è sempre un cedro. Qui è senape. Ma qui adesso compare una citazione del libro di Ezechiele, tenendo conto della sproporzione comunque che corre tra un granellino minuscolo, quasi invisibile, della senape, che poi non è un grande albero, è un alberello al più, ecco, un arbusto che cresce e diventa equivalente a una pianta dell'orto, ma comunque vedete, certamente il seme di partenza è minuscolo, ma la vera attenzione non è rivolta al passaggio dalla piccolezza del seme alla grandezza dell'albero, che poi ripeto non è certamente un cedro del Libano. Perché dov'è rivolta l'attenzione? Qui dice: quel seme che è il più piccolo, appena seminato, cresce, diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo vanno a ripararsi alla sua ombra. E qui la citazione del libro di Ezechiele, qui, come tra i rami dell'immenso cedro del Libano che è cresciuto da quel rametto. Sì, ma è un cedro. Qui è un alberello di senape. Quello che conta, vedete, è la scoperta di come quella piccolezza dimostra la misteriosa capacità di dilatazione e di accoglienza. Gli uccelli del cielo vanno a nidificare tra quei rami. Non è semplicemente il passaggio dal piccolo al grande, è quella evoluzione che conferisce alla piccolezza, che in un certo modo rimane tale, la capacità di dilatarsi come dono di accoglienza. E questo è un dato qualitativo, allora, non tanto o semplicemente quantitativo, è un dato qualitativo. E anche questa scoperta, vedete, è prerogativa di un cuore umano che si converte, di come il cuore umano impara in ascolto della parola, a riscontrare nella piccolezza, comunque essa sia poi meglio determinata, comunque questa intrinseca, misteriosa, ma affascinante capacità di offrirsi come capacità di accoglienza. Quella dilatazione di cui ci parlava il nostro Salmo 119, questo del cuore umano nel versetto 32, e poi ce ne parlava in rapporto alla dilatazione sconfinata di cui è rivelazione la parola di Dio, che contiene tutte le cose che finiscono e noi che finiamo. E allora ci siamo, vedete? Questi sono i versetti del brano evangelico di domenica prossima, a cui si aggiungono ancora i versetti 33 e 34, e che subito leggiamo, con molte parabole di questo genere, annunciava loro la parola secondo quello che potevano intendere ancora il verbo ascoltare, secondo quello che potevano ascoltare, perché Gesù si rivolge alla folla in maniera tale da moderare il suo linguaggio, tenendo conto del fatto che ha a che fare con interlocutori che sono in cammino, che forse non sono neanche partiti. Parlava in parabole. Senza parabole non parlava loro, ma in privato, ecco, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. E spiegava ogni cosa. Vedete, Gesù dimostra di essere maestro in quanto nel suo cuore umano accoglie tutti i limiti della nostra condizione umana. Per questo è maestro. E tutto ciò che in noi finisce, Gesù introduce nella novità definitiva del regno, e Gesù trova il modo per inserire nella novità del regno che viene la nostra finitezza umana. E quel regno viene a misura dell'eterna volontà d'amore che è nel mistero di Dio e che Gesù vuole spiegare ai suoi discepoli e anche a noi. E allora fermiamoci qua.